la parola chiave della motivazione è perché. Perché lo fai? Perché se quando non c'è un perché, lo fai perché si deve fare. E quando lo fai perché si deve fare, lo fai una, due, tre e molli.
Siamo
Simone Ruffinetto
e Veronica Pitea,
due imprenditori fuori dagli schemi.
E questo è il Diario del Successo, un podcast che ti racconta come attraversare le crisi senza mai fermarti. Un sogno non è altro che un obiettivo con una scadenza, è una delle frasi più famose che dice il nostro ospite. Ma poi che cos'è esattamente che porta ognuno di noi a trasformare quel sogno in un obiettivo e poi in realtà? Chissà, probabilmente oggi lo scopriremo. Tu, Simo, cosa ne pensi?
Penso che sia una ricetta. Servono tante cose, non è una sola cosa che fa la differenza e sono sicuro che oggi un po' di cose ci verranno raccontate su questo tema dalla persona che in Italia, io penso, sia il numero uno su queste cose.
È uno chef, no?
Sì, più o meno sì. Cucina altre cose, ma sì, lo vedo bene in cucina.
Comunque dai, non la tirerei più, insomma, per le lunghe farei entrare Roberto.
Mi chiamo Roberto Re, mi occupo di formazione e coaching ormai da troppi anni e sono qui perché, parlando di successo, nel Diario del Successo, il mio lavoro è quello di aiutare le persone da tanti anni a trovare il loro successo personale e professionale. E quindi si può imparare a gestirsi meglio, è questo il mio mestiere ed è quello di cui parleremo.
Sei venuto ospite qua, ho cercato un po', io voglio sapere però esattamente come caspita è che ti è venuto in mente di partire da qua, andare a seguire col matto dall'altra parte del mondo? Perché? Cioè, come è successa sta roba? Per quale motivo?
Ma in realtà la cosa è successa ancora prima che io incontrassi Anthony Robbins, penso che ti stai, a cui ti stai riferendo. Io ero un giovane ventenne, universitario, sciamannato proprio.
Poco frequentante.
No, dicevo che parlavate di obiettivi, prima avevo un obiettivo ben chiaro, all'epoca si partiva per il militare, e però se davi almeno qualche esame non partivi
non
per il militare. Quello era il mio obiettivo al momento di vita e quindi insomma ero il classico intelligente ma non si applica, ecco, mettiamolo così. E quindi venni a contatto quando facevo l'università di questi primi corsi che si tenevano in Italia sull'imparare a usare meglio la propria mente, in particolare avevano a che fare con tecniche di memorizzazione, lettura rapida, io ero uno studente, quindi quella cosa lì mi interessò e da lì nacque tutto, perché iniziai a scoprire cose che all'epoca, parliamo di fine anni 80, ok, in Italia non c'era internet, non c'erano le informazioni che abbiamo oggi, quindi erano argomenti di cui non si parlava. Oggi chiunque di noi, scrollando sul telefonino, becca 50 reel al giorno che ti spiegano come funziona la mente, motivazionali, ispirazionali e così via. All'epoca non se ne parlava in famiglia, non se ne parlava a scuola, non se ne parlava in TV, non se ne parlava sui giornali, erano argomenti ignoti. Quindi quando da ragazzo capì che imparare a usare meglio la testa avrebbe potuto davvero fare la differenza per me, quella diventò la mia passione. E da lì, sai, erano altri tempi, non è che oggi dicono, mi scrivono le mail, vorrei fare il coach, vorrei, non c'erano neanche questi termini una volta, quindi è un mestiere che io e alcuni negli anni 90 abbiamo realmente inventato.
Esatto.
Poi appunto a metà degli anni 90 andai in America a studiare con Anthony Robbins e lì ci fu il grosso salto di qualità, perché in America invece queste cose erano una realtà già da tanti anni e quindi fui uno dei primi in Italia a portare questo nuovo modo di fare formazione, legato molto anche alla sfera personale, quindi il mio libro Leader di te stesso è proprio il titolo, proprio l'emblema di quello che io faccio, cioè prima cosa imparare a gestire se stessi, che vuol dire però la comunicazione, vuol dire gestire i propri stati d'animo, vuol dire quindi in automatico se sono ad esempio un leader, saper gestire meglio il mio team, no? O in generale le mie risorse, il mio tempo, le relazioni, quindi tutto ciò che in qualche modo poi va a impattare sulla qualità della nostra vita personale e professionale. E quindi di anno in anno questa cosa è sempre cresciuta e siamo qua.
Ma poi come l'hai portata qua? Perché sai, l'Italia comunque è un paese pertanto avanti per certi versi. Davanti
no,
al cambiamento, alle novità, bravissimo.
No, è indietrissimo.
Dire.
Noi siamo un paese.
L'hai immigrato però io.
No, è un paese provinciale. Il nostro è un paese, cioè, tendenzialmente provinciale rispetto al resto del mondo. Chi ha girato un po' il mondo
qua,
lo sa.
Capito?
Guarda, Quando all'epoca io andavo nelle piccole e medie imprese a parlare con gli imprenditori e spiegargli che era importante che investissero qualche migliaio di euro o qualche milione di lire dell'epoca sulle loro risorse principali, che erano le persone, per insegnargli appunto a per riuscire a creare team, riuscire, non so, avere una motivazione migliore nella squadra, insegnare ai loro manager a comunicare meglio, eccetera, eccetera. Ti posso dire che se fosse arrivato un marziano avrebbe avuto più possibilità di essere ascoltato e capito, perché la frase tipica che mi ascoltavano e poi alla fine mi dicevano sempre la solita frase che era: sì, ma è che la gente non ha voglia di lavorare, perché... Cioè, era veramente un mondo che non c'era proprio l'ABC su questo. Però ero giovane, ci credevo tantissimo e alla fine insomma riuscivo a essere abbastanza convincente, almeno per alcuni, e da lì poi è iniziato tutto quanto. Oggi è un'altra cosa. Oggi quelle stesse cose che 30 anni fa erano un optional, oggi sono una necessità. Cioè, se oggi tu sei un manager, un imprenditore e non investi un po' di tempo, un po' di energia, un po' di denaro nella tua formazione per imparare a gestire meglio il tuo business, gestire meglio le tue persone e così via, tu sei destinato a fare una fatica 3 volte superiore, a vivere con uno stress 3 volte superiore. Quindi oggi inizia anche nel nostro paese in ritardo rispetto al resto, certo, del mondo, soprattutto al mondo anglosassone, il nord Europa e così via, a essere entrato nella mentalità, no, delle persone. E infatti il paradosso è che io più lavoro adesso che 30 anni fa, 20 anni fa, 15 anni fa, perché cioè più passano gli anni, più si ricerca quello che faccio. Il mondo della formazione è diventato un mercato vero e proprio, cioè quando io avevo iniziato il mercato appunto l'abbiamo creato, non c'era. Il vantaggio di essere la Coca-Cola in questo mercato, perché comunque appunto avendo 35 anni di storia e grazie a Dio insomma una reputazione di un certo tipo, il mio è diventato un brand, questo in automatico poi porta me alla mia azienda un sacco di vantaggi. Però devo dire che, ecco, se devo dire qualcosa di buono su di me, su quello che noi facciamo, siamo stati in grado in questi anni di rimanere sempre lì, cioè di comunque di generare risultati, di essere sempre al passo, di essere, nonostante essere stati primi, siamo sempre stati anche i primi a portare la maggior parte dell'innovazione costantemente in questo settore, quindi di anno in anno. Il fatto di essere leader ti obbliga in qualche modo, non puoi, certo, copiare gli altri, certo, devi in qualche modo sempre innovare. Questo è anche quello che per me fa sì che continui sempre a piacermi quello che faccio, a darmi stimoli, a darmi anche proprio lo stimolo a continuare a crescere, a migliorare. D'altra parte lo insegno agli altri, sarebbe strano se non lo facessi per me, certo, stesso.
Mi piacerebbe capire come ti definiscono gli altri e se è diverso da come ti definisci tu, no? Che ne so, la parola motivatore, sì, no? Sì. Tu ti senti un motivatore, allora, o ti senti prima, qualcosa di diverso?
Sì, no? Guarda, perché poi quando tu di fatto inizi a fare una professione che la gente non conosce, perché se tu fai il falegname, se fai l'avvocato, sei un avvocato. Il formatore, coach, mi hanno sempre dato mille definizioni, quindi a parte, vabbè, i giornali che poi devono colorire, no? Quindi il guru del... Poi io mi chiamo re di cognome, quindi figurati, il re della motivazione, il re della comunicazione, il re... mi ricordo una volta avevo fatto queste... vivo da re, cioè questi titoli col mio cognome si prestano, no? Però allora, prima mi chiamavano il famoso motivatore. Per carità, motivatore è comunque un termine positivo, meglio uno che dà delle motivazioni piuttosto che uno che deprime, ok? Però è una definizione che mi è sempre stata stretta, perché motivatore dà l'impressione del io vengo lì, sa un po' di Al Pacino in ogni maledetta domenica, no? Che è quello che viene lì, dai che ce la puoi fare. Che è l'esatto opposto di quello che io ho sempre fatto. Il mio lavoro ha a che fare con l'aiutare le persone eventualmente a trovare le loro motivazioni, perché se tu hai bisogno di una motivazione esterna sarai sempre dipendente da un qualcosa. Se invece riesci a trovare le tue motivazioni, vuol dire che sei tu che hai un perché, la mattina ti svegli, sai dove stai andando, hai accesso alle tue risorse, alle tue energie, e quindi il mio lavoro è sempre stato quello di aiutare le persone a trovare le loro motivazioni. No, però, quindi prima era motivatore, adesso il termine più diffuso, traslato dallo sport, perché poi io sono stato uno dei primi, fine anni 90, primi anni 2000, a iniziare a seguire atleti di altissimo livello, perché la parte mentale, no, adesso è normale, capito, anche qua, oggi è normale, ti garantisco che all'inizio 2000, quando ebbi un calciatore importantissimo, uno dei più importanti degli ultimi 50 anni, di cui ancora non faccio il nome ufficialmente perché all'epoca firmai questa cosa, dove assolutamente serio, perché? Perché se si viene a sapere, poi la gente pensa che ha problemi, no? Perché che ha problemi psicologici. Oggi gli atleti si vantano di avere il mental coach e lo ringraziano ufficialmente dopo le loro vittorie e così via. Quindi adesso c'è questo termine mental coach, no? Che fa più figo. Quindi adesso da il noto motivatore sono il noto mental coach.
Diciamo che
da quando ho scritto il mio primo libro, che poi è andato molto bene, quello ha salvato la vita a mia madre, che non sapeva spiegare cosa facevo. Quindi dopo il primo libro l'hai detto, mio figlio fa lo scrittore, che le faceva sentire molto importante anche con le amiche.
Bello,
sai,
comunque, fa
molto, fa molto
posto fisso.
Sì, esatto. Quindi diciamo che però la mia attività, in realtà la mia prima attività è quella dell'imprenditore, perché io da subito ho capito che se volevo combinare qualcosa non potevo essere solo il singolo professionista o il singolo consulente, ma ho sempre poi creato un team, un'azienda. Io ho sempre avuto un gruppo che lavora con me, sono arrivato pre-Covid, poi adesso abbiamo cambiato tutta, il Covid è stato un'occasione per rinnovare tutto il nostro modello di business. Io ho 200 collaboratori sparsi in tutta Italia, quindi la mia attività è sempre stata in primis quella di gestire l'attività, e poi come imprenditore sono imprenditore anomalo perché sono anche il prodotto principale della mia azienda, e quindi c'è questa un po' doppia versione.
A proposito di motivazione, io per esempio, tu un po' mi conosci, sono una che fa un sacco di robe. Una di queste è allenarmi, ma a me non piace allenarmi, io odio lo sport. Per me, se io andassi avanti di motivazione, non lo farei mai, perché non la troverei da nessuna cazzo di parte.
E
dunque,
quindi perché
per
lo
me
fai?
È disciplina.
E perché?
Perché quella affrontare cose che non mi piacciono mi aiuta poi a cominciare la giornata con uno spirito diverso, no? Fatta quella roba lì che per me è pesantissima, poi tutto il resto è in discesa,
è una
passeggiata. No? E dunque non è veramente motivazione? Quanto dura la motivazione? Di
certo
che tipo
motivazione
è la motivazione?
La tua motivazione è data da uno, quello che ci hai appena detto, cioè quella cosa non è fare sport, per te ha un perché diverso, cioè c'è un qualcosa che fa sì che ne valga la pena. Okay. Poi c'è tutta l'altra parte inevitabile, che poi mi sento meglio, no?
Certo.
Sono più in forma, mi sento più bella, mi sento più ok, no? E quindi la cosa in sé non ti piace, quindi non sei quella che proprio mi piace il fare sport, mi piace l'attività. Però perché lo fai sempre? Perché quella roba lì ha un motivo per te, c'è un perché. Infatti la parola chiave della motivazione è perché. Perché lo fai? Perché se quando non c'è un perché, lo fai perché si deve fare. E quando lo fai perché si deve fare, lo fai una, due, tre e molli, lo sappiamo tutti quanti.
È più facile mollare.
Quindi quando vi dicevo che il mio lavoro è sempre stato quello di aiutare le persone a trovare il loro perché, no? Perché molto spesso la gente fa quello che si deve fare, che gli hanno detto di fare. Lavori in un'azienda e svolgi il tuo compito perché è il tuo dovere, ma non potrai mai essere né appagato nel lavorare in quel modo, né farlo veramente bene, perché tu una cosa la fai bene quando ha un senso per te. Quindi anche se è un ordine che mi arriva dall'alto, se io riesco a dargli un mio significato, allora lo faccio non perché mi dicono di farlo, ma perché mi fa piacere farlo, mi fa piacere farlo bene, mi fa piacere farlo in quel modo, che è il segreto di tutti quelli che poi lavorano col piacere di fare il loro lavoro, sia che siano dei dipendenti che delle persone indipendenti. Certo che chi ha creato una sua attività, statisticamente è più probabile, no, che faccia un qualcosa
modo
che gli piace perché l'ha creato, no? Mentre questo problema ce l'hanno più di solito chi invece fa un lavoro che ha trovato perché aveva bisogno di lavorare. Però se credo che sia una delle tragedie personali peggiori, quelle di tutta la vita, di fare un lavoro che non ti piace e farlo perché si deve fare, credo sia una delle cose che avvelena l'anima più di tutte, no? Quindi
passi il 70% del tuo tempo da sveglio, quindi, o al lavoro perché ci vai.
Esatto, e quindi questa è una cosa che a me, ad esempio, ha dato sempre un grande perché a quello che io faccio, cioè aiutare le persone è la parte, diciamo, di missione, no, del mio lavoro, di contributo sociale, di sapere che c'è, in qualche modo faccio la differenza, se aiuto le persone a fare meglio quello che fanno, a stare meglio. Per una persona che è più soddisfatta vuol dire che se è un padre migliore, se è una madre migliore, se ha un compagno, una compagna, un compagno migliore, perché se stai meglio con te stesso, poi
certo,
stai meglio con gli altri. Insomma, è un qualche modo un generare un'energia buona e positiva.
Volevo arrivare proprio, scusami, faccio un'altra
domanda. No, ma ci mancherebbe, io faccio fare.
Proprio a sta roba del perché, no? Perché è difficile per gli imprenditori in generale, no? Perché noi ci rivolgiamo alle imprese, a chi oggi, insomma, prevalentemente fa fatica a lavorare con il personale o, insomma, fa fatica magari anche a casa.
Fa fatica a lavorare in genere?
Sì, anche.
Perché, ad esempio, cioè, uno Stato come quello italiano ti fa passare la voglia. Cioè, le leggi che noi abbiamo, la nostra burocrazia, la fiscalità, ti fa passare la voglia. E quindi il povero piccolo medio imprenditore italiano, e ci siamo passati tutti, ogni giorno si chiede più volte al giorno, ma chi cacchio me lo fa fare?
Perché? Okay.
Ed è difficile riuscire a mantenere la motivazione quando ti sembra di remare controcorrente. Poi che cosa glielo fa fare? Glielo fa fare la passione, l'ambizione, la voglia di eccellere, di fare la differenza, tutte cose bellissime che invito tutti sempre a continuare a coltivare. Però, sai, quando tutto ti rema contro è più difficile riuscire a mantenere accesa quella fiammella, no? E quindi è oggettivamente complicato oggi.
Come faccio?
È complicato perché a questo, come hai detto tu, si aggiunge difficoltà col personale, si aggiunge le pressioni, l'incertezza. Noi viviamo da 6 anni a questa parte nel mondo più incerto e insicuro da un punto di vista mentale ed emotivo, almeno dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Cioè i nostri nonni che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale hanno forse, sono gli unici che hanno vissuto un periodo così lungo, di così grande incertezza, non si capisce cosa succede. E noi siamo già 6 anni, inizia a essere più lungo di quello che hanno vissuto loro all'epoca. E non si vede una fine, peraltro, no? Perché non si capisce, guerre, quelle, ogni 2 per 3, adesso arriva una nuova pandemia, sembra che, no? Cioè, che hanno le carte, quale giochiamo, dai, per creare un po' di stress alle persone. E quindi è sempre più complicato, e poi aggiungici la competizione, la pressione, i tempi diversi, il mondo che cambia velocemente, l'intelligenza artificiale, tutto. Quindi richiede oggi un livello di preparazione, di competenze, ma anche proprio di solidità personale che è 100 volte superiore rispetto alle generazioni precedenti. Cioè i nostri genitori, i nostri nonni che avevano un'attività in proprio 30, 40, 50, 60 anni fa, ma viva Dio, ma come doveva essere facile rispetto ad oggi? Cioè,
certo.
Non c'era concorrenza, tu eri nella tua zona, c'eri solo tu, qualità scarsissima, quindi se eri già un po' più che scarso andavi già bene. Tempi diversi, pagamenti, tutto in nero, zero regolamenti, tutto più facile, cioè era 100 volte più facile. Oggi è veramente, cioè chi si mette in proprio è un eroe e chi riesce a rimanere è un eroe, ok? Ed è per questo che quello che io faccio ha sempre più valore, cioè come ti dicevo poco fa, io lavoro più adesso che 20-25 anni fa. 25 anni fa un imprenditore, un professionista che si ritagliava del tempo per imparare a gestire meglio la pressione, imparare a gestire meglio lo stress, migliorare la comunicazione. Era uno avanti, cioè era uno che capiva, era più consapevole rispetto alla media e capiva che era un importante investimento perché faceva la differenza. Oggi è una necessità.
Non ne puoi fare.
Oggi è una necessità. Non è quello.
E guarda, l'esempio perfetto è lo sport. Sinner ha vinto l'Internazionale d'Italia, premiato da Panatta. Sono due mondi diversi. Panatta era un grande giocatore, ma Panatta mangiava la pasta asciutta prima del torneo, sicuramente non dedicava tempo a allenarsi mentalmente, eccetera, eccetera. Oggi, a distanza di 50 anni, lo stesso atleta che fa lo stesso suo sport ha un team intorno, dal nutrizionista al preparatore, quello al preparatore, quell'altro, il training mentale. Sinner, siamo tutti innamorati di Sinner, ma Sinner da quando ha 14 anni si allena mentalmente. Si allena mentalmente vuol dire che dedica settimanalmente del tempo, come quello che dedica in palestra per allenare il fisico, in campo per allenare il dritto e il rovescio, a allenare la capacità nel momento di pressione di essere lucido e centrato.
Ma difatti gira un video, non so se l'hai visto, di lui che durante l'ultima partita si ferma, si siede e si vede proprio che si ancora a qualcosa,
sì, e switcha,
è pazzesco, lì
tutti, ha avuto l'attacco di panico, ha applicato delle tecniche di respirazione per attivare il sistema parasimpatico, c'è scienza e neuroscienza dietro quello che ha fatto, ma non se l'ha inventato, gli è stato insegnato, no? Quindi
sono anni che
se l'avessero raccontato a Panatta di 50 anni fa si sarebbe messo a ridere. Oggi a quei livelli non puoi pensare di gestire quel tipo di pressione lì se non hai gli strumenti. Ma è come banalmente uno che ha un'attività non può non avere il commercialista. Cioè, cosa fai? Ti metti a farlo tu? Devi avere qualcuno di esperto che ti aiuta, che ti supporta, no? Non fai tu il marketing, avrai un responsabile marketing, io ti appoggio un'agenzia, cosa lo fai? Quindi, allo stesso modo, oggi è normale, secondo me, o dovrebbe essere normale, per un professionista cercare qualcuno che ti insegna, visto che i metodi ci sono, le strategie ci sono, perché anche qua il problema è sempre stato che noi abbiamo vissuto il mondo, tutto quello che è il nostro mondo mentale emotivo, come un qualcosa che esiste e io non ci posso fare niente. Guarda, io tutte le volte che vado di fronte a un pubblico mi succede, da quando ero ragazzino mi succede, mi prende l'ansia e quindi diventa normale per me il fatto che non riesco a parlare in pubblico. Capisco che ha problemi perché sono un professionista, un imprenditore, mi capiterebbe a volte, sarebbe una cosa importante, però no, quindi evito. Ma si può imparare, si può risolvere quella cosa lì, quella roba lì non è che ti succede, è una cosa che fai succedere tu, quindi se qualcuno ti spiega quali sono le dinamiche interne, è una cosa che si impara. E quindi perché io, ad esempio, professionista, che sono bravissimo col mio cliente a tu per tu e che se mi alzo davanti a 30 persone faccio la figura dell'imbranato, devo continuare, nonostante sia un super professionista, a fare la figura dell'imbranato? Ma cacchio, ma prendo, investo un po' di tempo, un po' di denaro, un po' di energia e risolvo quella roba lì. E quella mi darà ulteriore probabilità e possibilità di successo nel mio lavoro, perché avrò uno strumento in più, un'arma in più, e soprattutto è anche una vittoria personale, perché poi chi ha quelle piccole difficoltà, no, è comunque un qualcosa che ti fa sentire ok, meglio, superi un tuo limite, ti dà autostima, ti senti meglio, no? Quindi oggi sarebbe stupido non farlo, quindi c'è ancora chiaramente l'ignoranza, perché, ripeto, poi negli anni 60 già in America la gente leggeva i libri di self-help, no? How to, come fare a...
I primi li scrissero nei
20. Da noi
20.
È 20 anni a questa parte, no? Quindi...
E ancora non su tutta la popolazione.
Esatto, ancora no, non è così, perché non è mai stato nella nostra cultura, però sta diventando sempre più normale.
Però è vero che l'hanno percepito più, diciamo, le persone, meno le imprese, hai questa percezione?
Allora, mettiamo così, il problema non è che le imprese non hanno percepito, le imprese hanno delle dinamiche strane, le imprese investono e spendono e spandono quando va tutto bene, e quando invece c'è il momento di difficoltà, che sarebbe dove tu devi supportare le persone, dove tu devi piuttosto taglio quello, ma sì che faccio la cosa per loro, e invece tagliano su cosa tagliano? Sulle cose su cui dovrebbero investire, la ricerca, la formazione e così via. Quindi sono dinamiche particolari. La seconda cosa, tendenzialmente, anche qua per forma mentis, l'azienda tende a prima la cosa tecnica, no? Quindi spendo magari un sacco di soldi per farti imparare il nuovo programma, cosa giusta, okay? Ma mi dimentico che poi sei una persona che, se ti aiuto a gestire meglio te stesso, a essere meno stressato, a interagire meglio con i colleghi e così via, poi lavori meglio e lavoriamo meglio tutti e fatturiamo di più. E qui richiede, no, una mentalità un po' più avanti, perché dietro ogni professionista c'è una persona che, se non si sa gestire, se va sotto stress appena ci sono dei problemi, appena c'è una situazione problematica, o va subito in reazione appena c'è un collega o un collaboratore o un socio che è un po' difficile, dove vai a finire, no?
Nicolò, tu hai un sacco di esperienza, 35 anni, quante persone hai formato? Ce l'hai un numero più o meno buttato lì?
Abbiamo a spanne più di 500.000.
Ok, 500.000 di persone. Una delle frustrazioni che si potrebbe vivere, non so se tu la vivi, è che tu puoi fare il meglio che puoi, però poi dipende da chi c'è dall'altra parte, no? Che è un po' la frustrazione che, secondo me, alcuni imprenditori hanno, no? Perché magari fanno dei corsi in azienda o li mandano a fare dei corsi, poi tornano e sono tutti di vedere i risultati, no? E se lo fai così, probabilmente rimani un po' deluso, no? Quindi la prima domanda è: ma tu rimani deluso se ti accorgi che poi chi è venuto da te non fa nessun... o tu non ti accorgi di passi in avanti? E dall'altra parte invece, quanto è figo rincontrare persone anni dopo e vedere, cioè, quanto quella roba lì motiva te, no? Che li vedi qualche anno dopo, li vedi che sono cresciuti.
Allora, mi hai fatto una bellissima domanda, perché ovviamente in 30 passanni di attività...
Li hai visti di tutti i colori.
Certo. Quando ero ragazzo, all'inizio, le prime volte, hai bisogno della conferma esterna, no? Quindi ho capito da tempo che non sono io che genero il risultato, ma è la persona. È evidente che se tu vai a fare il corso di inglese, ma durante il corso ascolti quella musica con le cuffiette e stai al telefonino, non è che il corso ti genera il risultato. Però io mi sono sempre misurato e ho sempre misurato la qualità del mio lavoro attraverso i risultati che facevo ottenere le persone, non quanta gente avevo. Non è, sono stato bravo perché ho fatto il corso bene. A me ho fatto il corso bene, non me ne è mai fregato nulla. A me interessava andare a vedere un mese, due mesi, tre mesi, un anno dopo che risultato ho ottenuto. Quindi ho sempre, il mio focus è sempre stato come posso fare per evitare questa cosa che dici tu. Ad esempio, le aziende fanno sempre questo errore. Vorremmo fare un corso di vendita per i nostri venditori, abbiamo bisogno di, allora vorremmo organizzare due giorni. E io gli dico subito, guarda, noi veniamo, vediamo un po' di soldi, non è un problema. Ma così non funziona, perché? Perché se io ti faccio due giorni, tre giorni, che sono magari bellissimi, sono pieni di contenuti e la gente esce fuori di solito super contenta, no? Perché si è fatto bene tutto quanto. Il problema non è l'acquisizione delle nuove informazioni, il problema è la messa a terra delle nuove informazioni. E se queste persone la settimana dopo rientrano nel solito tran tran, iniziano ad applicare una cosina, due, però la cosa è non lo fanno, un mese dopo quei tre giorni sono soltanto un bel ricordo dei soldi che abbiamo buttato via. Quindi se io vado in quell'azienda gli dico, io te li vengo a fare i tre giorni, ma te li vengo a fare se tu mi compri anche due mesi dopo, che io ti mando un mio trainer, un coach, o facciamo dei follow up dove andiamo a monitorare quello che viene fatto, li aiutiamo ad applicare, se ci sono difficoltà lo facciamo insieme, perché allora sono in grado di generare un risultato, perché un corso lascia il tempo che trova, un percorso ti accompagna a ottenere il risultato. Quindi io da anni non vendo più corsi, vendo percorsi, anche i miei corsi rivolti al pubblico, voi lo sapete, la mia Academy dura un anno, perché non ti prendo in giro e ti dico vieni in tre giorni, ma se tu vai in palestra per un anno e applichi tanto così le cose che ti dice il trainer, anche solo un giorno alla settimana tu ti alleni, a fine anno non c'è storia, il tuo fisico è cambiato. Quindi in quel modo io sono in grado di garantirti un risultato se stai con me e se facciamo le cose. Ed è quello, credo, che continui a fare la differenza nel mio lavoro. Cioè io sono riconosciuto perché sono uno che produce risultati, ma perché siamo proprio stati sempre focalizzati su quello. Cioè l'obiettivo non è
la parte fine.
Fare il corso, ma è come un avvocato che si valuta per quante cause vince, non per quanti soldi ha fatturato. L'avvocato che, ok, facciamo causa, ma lo vedi che non gliene frega nulla perché intanto prende la parcella lo stesso, lo vedi subito, ok? Come vedi invece quello che il suo focus non è solo i soldi che prendo, ma è generare un risultato. E per noi è sempre stato questo. Io ho sempre cercato di inculcare al mio team questa mentalità e credo sia proprio quella che fa la differenza. Ed è quello che, banalmente, noi siamo l'unica azienda nel mio settore in tutta Europa che, se vai su Trustpilot, a 5.0, cioè 5.0, ma no, su 500, su tra Trustpilot e Google, abbiamo tutte e due 5.0, abbiamo quasi 5.000 recensioni, no? Cioè, già se hai 4.8, 4.7, 4.6, sei un'azienda top.
Certo,
sei 5.0 vuol dire che tu hai un'attenzione al risultato che è assoluta, no? E quello per me è un motivo di vanto, sinceramente, perché poi nel mio settore tutti promettono, oramai viviamo in un mondo che non è solo il mio settore, dove tutti promettono l'impromettibile
e poi
però, no? Poi, oggi anche, no? C'è questa cosa che è la rete che non mente, no? Alla fine, voi sapete che più del 75% persone che fa un acquisto prima va a controllare online,
certo,
le recensioni.
Certo.
Più del 75%, quindi insomma, bene o male, vox populi.
Tre anni fa non era così sicuro. No. Di casi di successo, fighi, di persone che sono passate dai tuoi percorsi, ne avrai. Ce n'è qualcuna che è particolarmente, che ti motiva anche tutti i giorni o ti motiva tutte le settimane?
Ce ne sono.
Che...
Allora, guarda, una di quelle conosciute, che racconto sempre come esempio di una dei lavori che mi ha dato più soddisfazione, è stata la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra con Jessica Rossi, la famosa tiratrice a volo, che fra l'altro ho anche sentito recentemente, perché poi ha avuto una bambina, ha interrotto per alcuni anni, adesso ha ripreso a sparare. E quella è stata una soddisfazione enorme, perché è stato proprio un lavoro dove abbiamo preparato per un anno e mezzo l'Olimpiade. Tieni conto che per quegli atleti una volta ogni quattro anni hai l'opportunità della vita e poi non sai se si ripresenterà. E quella medaglia d'oro con quel record mondiale pazzesco di 99 piattelli su 100 che ha fatto parlare tutto il mondo è stata una soddisfazione enorme. È stata una soddisfazione enorme il fatto che lei, la prima frase che ha detto di fronte ai microfoni di tutti i giornalisti, è stata: io oggi ero programmata per vincere. Ha subito raccontato tutta la preparazione che aveva fatto, al di là dell'aspetto tecnico, insomma, da un punto di vista mentale. Quella è stata, ad esempio, una di quelle cose che mi ha sempre dato grande soddisfazione, come mi hanno dato sempre un sacco di soddisfazioni i lavori con gli atleti che poi hanno generato, no, risultati importanti, e hanno avuti alcuni davvero di livello. Però devo dirti, a me per me la soddisfazione più grande rimane la persona di tutti i giorni. Ieri incontro questo mio ex corsista, pigliamo, quindi ti offro un caffè, eccetera, eccetera. Mi fa, guarda, mi racconta lui benissimo e così via, ma mi racconta, lui era venuto a fare i corsi con sua moglie e mi ha detto, guarda, ti avrei voluto, è un sacco che ti volevo scrivere, lui aveva fatto la mia academy un po' di tempo fa, e dice, sua moglie dopo 27 anni di essere impiegata in banca ha deciso di lasciare e adesso dice, la donna più felice del mondo, perché lui ha un'attività sua, quindi lui aveva bisogno di aiuto da un po'. E dice, c'era questa, mi dice, la cosa, mi ha detto proprio questa cosa che mi ha fatto riflettere. Arrivava la domenica sera, io ero contento perché facevo un lavoro che mi piaceva, che lunedì andavo a lavorare, e lei la domenica sera era frustrata perché lunedì doveva andare in ufficio. Però sai, 27 anni, la mentalità, la sicurezza, cioè tutti quegli ancoraggi che sono difficilissimi da sganciare, no? E dice che dopo aver fatto i miei corsi ha preso coraggio, ha lasciato e dice adesso è la donna più felice del mondo perché lo sopporta lui, ha più spazio per lei, fa una cosa che gli piace. Ecco, per me ieri ad esempio, a me incontrare questa persona che mi racconta sta roba qua mi ha fatto la giornata, ci sei? Cioè,
non immagino che queste siano le tue vitamine di motivazione.
Sì, io credo che per chiunque, no? Quando hai il tuo cliente, ti racconta i risultati e così via, cioè, sì. non c'è guadagno, non c'è, no? Cioè, credo sia la soddisfazione più bella. Ecco, quello, devo dirti, è la cosa di cui io mi nutro quotidianamente.
Allora, Rob, ti faccio una domanda collegata. Allora, tanti hanno bisogno di clienti, tanti vendono come noi hanno la rete vendita. E siccome il mercato non è illimitato, soprattutto per chi magari lavora su settori di nicchia, no? Magari, che ne so, il mio venditore di turno, il mio operatore in ufficio, insomma, deve chiamare più volte lo stesso cliente che magari una volta mi ha detto no. A me viene in mente, ti faccio questa domanda, perché si vocifera, e poi qualche volta l'ha anche confermato Robbins, si dice che Barack Obama ha perso le elezioni. Quando ha rivinto le elezioni? Perché per 4 anni è stato programmato da Robbins a vincere. Dunque il modo in cui lui ha riparlato al popolo, inserendo nel suo caso anche la moglie pesantemente nella campagna elettorale, ha fatto sì che lui poi diventasse presidente degli Stati Uniti. Come faccio io da imprenditore a convincere, a dare un perché alla mia rete vendita, ai miei ragazzi in ufficio, a chi lavora con me, quando c'è questo retaggio mentale del vabbè, però ci sono già andato una volta, già fatto. Anche a te succederà che magari gente che anni fa ha detto no, mo si ritorna da te magari con...
Allora, credo che sia un discorso in generale più ampio, cioè oggi vendere è diventato più complicato che in passato.
Assolutamente.
Banalmente la gente non ti risponde più al telefono, prima lo faceva. Ok, quindi chiunque abbia un'attività di vendita lo sa, è diventato più complicato. Non solo, tu hai la tua proposta, ma ci sono altri 100 che hanno una proposta simile e quindi è una giungla, ok? Per cui anche qua si rientra nel discorso di sono in grado io con i miei collaboratori di fare alcune cose. Numero uno, l'altra difficoltà è mantenerli i collaboratori oggi, perché tutti sappiamo che i giovani di 25, 26, 27 anni non rimangono più di mediamente 2 anni e mezzo anche con un contratto a tempo indeterminato nella stessa azienda. E qui questo dice, questi non hanno più voglia di lavorare. No, non è vero, è cambiato il mondo. Quindi tu sei in grado di essere attrattivo per queste persone, perché una volta ti facevo un contratto a tempo determinato e ti avevo blindato per 40 anni, come è successo a mia madre e probabilmente anche ai vostri genitori. Oggi no, oggi questa cosa qui non esiste più e quindi è cambiato il mondo e quindi io devo fare in modo che rimanere lì sia attrattivo per te. Lo faccio questo, l'ho fatto quel salto di mentalità, sto strutturando la mia azienda, il mio lavoro in modo che ci sia questo, perché se c'è quello e se le persone soddisfano i loro bisogni, dove stanno? Si impegnano, fanno le cose, lavorano, no, si sentono parte della squadra, no? Se invece sono sempre lì e si sentono un po' in prestito o non ricevono un minimo di... Oggi la ricompensa emotiva è importante. Una volta, se avevi fatto bene, avevi fatto solo il tuo dovere. Quindi la regola manageriale, che peraltro deriva dalla Fiat, dai primi, la prima scuola di management è stata la scuola della Fiat, Isvor Fiat, quello che insegnavano ai manager era bastonali, perché così, no? Fanno di più, non dirgli mai bravo, bastonare sempre e se sbagliano mazzate. E quello era... E quella roba lì
hai lavorato in Fiat,
c'è, no, no, c'è ancora, no, c'è il retaggio ancora adesso, dai, questa roba qua, no, perché comunque è sempre stato
si
così
sente,
no?
Si sente ancora
ed è ragionamento dei nostri nonni,
e pensa che sono rumena
di un'altra, di un'altra epoca, no?
Una cosa potevi prendere, quella hai preso.
Oggi questa cosa qui non funziona più, no? Non puoi prescindere anche dal dare una ricompensa emotiva, dal dire bravo, dal dare dello spazio, da riuscire ad avere lo spazio per chiacchierare con i tuoi collaboratori, no? E fare squadra. Quindi credo sia un discorso molto molto più ampio, che non è soltanto aiutare il venditore a avere motivazione, che è diventato più difficile, ma è aiutare proprio chi lavora con te a creare le condizioni, cioè è come da un punto di vista commerciale. Oggi l'abilità non è andare a trovare un nuovo cliente, oggi l'abilità è farsi scegliere, perché se andiamo in 10 sul nuovo cliente, certo. Okay? Ci siamo andati in 10, nell'ultima settimana ha ricevuto 10 offerte simili, è lui che sceglie, quindi tu sei in grado di farti scegliere, sei in grado di dimostrare che tu vali più dell'altro, di essere diverso dall'altro, differenziarti dall'altro per un qualcosa, e da un punto di vista di gestione dei collaboratori è un po', non è molto molto diverso.
Allora Roby, noi ti ringraziamo che hai accettato di farti questa nuotata con noi oggi in piscina, e chiudiamo chiedendo anche a voi a casa. Abbiamo cominciato parlando di motivazione, che poi abbiamo capito che è più il vostro perché, il tuo perché, insomma, che cos'è che ti fa alzare ogni mattina e ti fa capire che quella roba che stai andando a fare, insomma, ne vale veramente la pena. Ricordatevi di seguirci su tutte le piattaforme video e audio, e vi ringraziamo, ringraziamo ancora una volta Roberto.
Grazie Simo. Ragazzi, è sempre un piacere.
Cosa mi sono portata a casa? Che sono più italiana di quello che penso, cioè il mio metodo praticamente è quello che utilizzava la Fiat 40 anni fa, vedi te. Pratica, mi devono dare la cittadinanza solo per quello?
Torinese, sì, torinese doc.
Bravissimo. A parte gli scherzi, insomma, un sacco di cose. Non saprei neanche cosa scegliere esattamente. Sicuramente il fatto che dobbiamo anche noi in qualche modo provare a trasmettere a quelli che sono, insomma, i nostri clienti, anche i nostri dipendenti, la necessità di formarsi con più costanza, perché diversamente, insomma, il mercato ti mangia, non c'è un'altra via d'uscita.
Sì, devo dire che anche per me è un po' difficile oggi trovare la cosa che mi porta, ne porto a casa veramente tante, ma con Roberto era auspicabile. Una delle cose che oggi mi ha un po' ricordato è quella di trovare il perché, no? Che è quello che poi tutto sommato noi facciamo tutti i giorni, a partire dal cliente, dal nostro dipendente, dal nostro consulente. Quindi se il perché è forte, tutto il resto diventa molto più facile. Quindi andare alla ricerca del perché del tuo cliente, che potrebbe essere il tuo dipendente,
certo,
o il tuo collaboratore, insomma. Se hai quello, poi dopo il resto è tutto più facile. Se non conosci il perché, a volte rischi di investire molto tempo per portare verso la retta via, o quella che tu pensi sia la retta via. E quindi mi porto a casa proprio per me, e poi anche per gli altri, di cercare sempre il perché prima del come e cosa da fare per arrivare dove vuoi arrivare.
Diario del Successo è un podcast di Veronica Pitea e Simone Ruffinatto, prodotto da Podstar. Scrittura e ideazione Elisa Del Mese. Regia esecutiva Esther Memeo. Riprese audio e sound design Antonio Mezzadra. Riprese e post-produzione video Storyplay.